Leggiamo insieme nel secondo libro dei Re, capitolo 6, versetti da 1 a 7. Per i lettori della Bibbia questa storia è molto familiare, per qualcuno magari lo diventerà stamattina. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo, il profeta: ecco il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Ciascuno di noi prenderà una trave là e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Ed egli rispose: verrò. Così andò con loro e quando giunsero al Giordano si misero a tagliare la legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò cominciò a gridare: ah, mio signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio disse: dov'è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Signore, parlaci ancora. Ognuno di noi, già dal titolo, questa predicazione ci invita a un autoesame, a un impegno personale. Vi dico qualcosa su questa scuola dei profeti. Abbiamo letto riguardo alcuni discepoli dei profeti. Cos'era questa istituzione? Qual era l'obiettivo di questo gruppo? I discepoli dei profeti rappresentavano quella che potremmo definire una scuola biblica, una scuola di teologia dell'antichità. Giovani servitori di Dio, raccolti intorno a un profeta, a un uomo di Dio di esperienza, che crescevano nella volontà di Dio. C'erano scuole dei profeti a Gerico, e il riferimento sembra proprio alla scuola biblica, chiamiamola così, di Gerico, perché non lontano c'è il fiume Giordano, dove taglieranno gli alberi per la realizzazione di una nuova sede più ampia. Oltre alla scuola dei profeti a Gerico c'era anche quella di Betel, c'era anche quella di Gilgal, c'era quella di Rama, il paese di origine del profeta Samuele. Sembrano essere scuole non residenziali. Ognuno evidentemente tornava a casa sua. Però erano contesti, quelle delle scuole dei profeti, contesti in cui si mangiava insieme. Infatti, forse ti ricorderai di quel pasto in cui mancava il pane non era sufficiente, il Signore compie questo miracolo di moltiplicazione. Quindi evidentemente i discepoli dei profeti mangiavano insieme, trascorrevano parecchio tempo insieme. Permettimi di parlarti prima di tutto ora di una valutazione personale. Il tema è ognuno di noi, quindi ognuno esamina se stesso, stamattina ancora evidenzio. Prima di tutto una valutazione personale. Infatti, i discepoli dei profeti dicono al profeta Eliseo, al direttore della scuola biblica: il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. È vero che lo dicono insieme, i discepoli dei profeti insieme. Prendono un appuntamento, parlano con il direttore o con il pastore responsabile, Eliseo. Però è anche vero che questi giovani servitori di Dio esprimono quella che era una valutazione fatta anche a monte personalmente. Il luogo dove siamo è insufficiente. è inadeguato. Permettici di progettare, di costruire una sede più capiente, più adeguata. E ognuno di noi vuole riflettere stamattina sulle proprie valutazioni. La vita di fede, la vita in Cristo è soprattutto un cammino personale. Siamo discepoli personalmente di Gesù. È vero che poi viviamo un contesto comunitario fondamentale, che è la nostra chiesa, la nostra comunità, però non vogliamo mai, fratelli, amici, prescindere da questo nostro impegno personale, la nostra scelta personale. È importante la nostra valutazione personale. Dio ti chiama a un rapporto diretto con Lui. Il luogo dove ci riuniamo, o si potrebbe tradurre il luogo in cui abitiamo, il luogo in cui stiamo seduti. E pensa, in ebraico c'è la stessa forma che ritroviamo nel secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 18, quando è scritto che il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore, cioè andò a sedersi davanti al Signore, andò a dimorare, andò ad abitare davanti al Signore. Così anche noi coltiviamo questo rapporto personale con il Signore. Non siamo un numero, siamo un cuore, siamo una mente, ognuno di noi, siamo un'anima che vuole stare davanti al Signore. Riflettevo anche su una richiesta personale da parte di questi discepoli dei profeti. Lascia che ognuno di noi prenda una trave. Ognuno di noi una trave. Una richiesta personale, fatta in gruppo, concordata, però una richiesta personale. E poi c'è, cerco di velocizzarmi, un desiderio personale. Eliseo, vieni con noi. Nonostante il profeta avesse dato da parte di Dio l'ok, il benestare, per iniziare il cantiere, per cominciare i lavori, però nasce questa richiesta, ed è una richiesta anche questa, personale, ma anche condivisa. Ma innanzitutto è qualcosa di personale, di interiore, intimo, potremmo dire. Eliseo ci ha detto che possiamo, ma vorremmo anche che tu venissi con noi. Il profeta Eliseo in questa storia non è una bella figura di Cristo, del Signore. Non ci basta che Dio sia d'accordo. Non ci basta che la Bibbia confermi le nostre scelte. Noi vogliamo il Signore con noi, è vero o no? Non ci basta avere il conforto dell'approvazione di Dio, che è tanto, è tanta roba, possiamo dire. Noi vogliamo avere il Signore con noi. Signore, vieni con noi. Che ti ricorda questa richiesta di questi studenti, Mosè? Mosè, Signore, non ci fare partire di qui se tu non vieni con noi. Vogliamo averti con noi, Signore. Vogliamo coltivare questo desiderio personale che poi associamo, che poi mettiamo insieme, ma deve partire da ognuno di noi. Scusami se mi considererai stamattina in certi passaggi monotono, forse ridondante, ripetitivo, ma vorrei assicurarmi che io e voi abbiamo chiaro questo punto, che deve partire da ognuno di noi. La valutazione del bisogno, la richiesta, il desiderio. E poi c'è l'impegno personale. Quarto punto di 5. Sta procedendo. Un impegno personale. Ognuno con la propria dedizione. Ognuno con la propria forza. Ognuno con le proprie energie. ognuno con le proprie capacità di effettuare tagli, abbattimenti, interventi lì nel bosco, presso quel territorio in cui si sarebbero recati per procurarsi la legna, gli alberi, le travi necessarie per realizzare la nuova sede dei discepoli dei profeti di quella zona. Ci devo mettere il mio impegno. È meraviglioso essere chiesa. È bello far parte di gruppi di lavoro spirituali, di team, o di comitati, o di un turno nell'opera di Dio. È bello. Quanto è rassicurante non essere soli, vero? Siamo parte di una chiesa, siamo parte di un'opera, siamo parte di qualcosa di grandissimo, direi grandioso, che il Signore al Calvario ha reso possibile. Siamo il risultato di un grande atto creativo di Dio. Siamo opera del Signore in Cristo Gesù, generati per la grazia di Dio, per la nostra salvezza e per essere servi e serve del Dio Altissimo. Ma quanto è importante anche l'impegno personale. Ognuno di noi, questo è il piano, ognuno di noi andrà ad abbattere un albero, ognuno di noi. Quindi ognuno dei discepoli dei profeti, col proprio strumento, attrezzo, oltre a tutto quello che già si è detto, dedizione, forza, energie, volontà, predisposizione, un impegno personale. Ma poi c'è anche, ultimo punto, un bisogno barra miracolo personale. Lo sai che ogni miracolo nasce da un bisogno? Non chiedere miracoli se non vuoi trovarti nel bisogno. Non parlare a Dio di miracoli. Se tu allontani dalla tua mente l'eventualità di trovarti in difficoltà. Perché dico questo? Perché ogni miracolo ha un presupposto. Una criticità umana. Ogni miracolo muove, parte da un dato. C'è qualcuno in necessità. Ogni miracolo nella Bibbia ha questo presupposto. C'era qualcuno che non sapeva come fare. C'è qualcuno che non sapeva cosa fare. Situazioni irrisolvibili, necessità, situazioni emergenziali, gravi malattie incurabili o addirittura casi di morte nella Bibbia. E allora si chiede a Dio un miracolo. Allora si invoca un miracolo, o meglio, si invoca Dio per un miracolo, perché solo Dio può compiere i miracoli. È vero? C'è un bisogno, barra, miracolo personale. C'è questo discepolo dei profeti, in cui stamattina io mi rispecchio. Credo che tanti, o tutti noi, ci rispecchiamo in questo discepolo dei profeti stamattina. C'è chi lo ha giudicato come maldestro, come poco attento, come se non avesse fatto la revisione dello strumento, non si era assicurato con la necessaria attenzione che il ferro, la parte metallica della scure ascia fosse ben assicurata, no? Chissà se aveva bagnato prima il legno, il manico, no? So che è una cosa da fare, almeno per gli attrezzi di una volta. No? Si bagnava il legno perché il legno si dilatasse con l'acqua e dilatandosi il ferro poteva aderire con sicurezza durante le operazioni di taglio, no? Mentre si davano i colpi per tagliare, buttare giù l'albero. Ma pensiamo ad alcune cose. Questi incidenti, questi infortuni, evidentemente nell'antichità erano frequenti, purtroppo, che c'era povertà, non c'erano i mezzi di oggi, non andavi in ferramenta a comprare la nuova scure, la nuova ascia, alle prime impressioni che quell'attrezzo fosse da buttare, da sostituire. Società agricola, povertà, precarietà, i mezzi tecnologici di secoli e secoli fa. Ma poi pensa, in Deuteronomio 19 c'è una nota, nella legge data da Dio per mezzo di Mosè, c'è una nota parlando di omicidi involontari. Si dice questo, c'è questo tipo di casistica. Se avverrà che qualcuno con l'ascia sta abbattendo un albero, parte il ferro, vola la lama da qualche parte, qualcuno rimane ucciso, quel qualcuno che senza volerlo aveva procurato la morte di qualcun altro, quindi una morte involontaria, incidentale, non per omicidio, non si configurava il diritto di omicidio, in quel caso quel qualcuno poteva fuggire in una delle città rifugio e avere salva la vita, perché non aveva commesso omicidio, ma aveva ucciso qualcuno in maniera involontaria. Quindi per esserci questo punto nella legge, evidentemente era qualcosa che succedeva, che accadeva all'epoca, purtroppo. E poi pensiamo anche alla buona volontà di questo discepolo dei profeti, che si trova in questo incidente, coinvolto in questo incidente, che il ferro finisce nelle acque, tra l'altro torbide, del fiume Giordano e poi va a recuperare tra le acque torbide del fiume Giordano. Ma pensa anche alla buona volontà, dicevo, di questo giovane servitore di Dio. Avrebbe potuto dire, ma io non ho i mezzi e quindi purtroppo non posso fare niente. Avrebbe potuto dire, spiritualizzo ironizzando. Avrebbe potuto dire agli altri, pregherò per voi. Vi aspetto qui a pranzo o a cena, come fanno alcuni. A volte spiritualizziamo, ma siamo goffi nel farlo, perché la preghiera non è il sostituto di altre cose che Dio ci chiede di fare. La preghiera spesso è integrativa. Sì, ci sono situazioni in cui tu non puoi fare proprio niente. E allora preghi e basta. Dio lo sa, conosce le tue impossibilità e agirà in maniera soprannaturale. Ma quando io e te, oltre che pregare, possiamo fare anche altro, Dio ci chiede di fare tutto quello che possiamo fare. Non so se mi spiego. Questo giovane servitore di Dio non delega, non rinuncia, non si rassegna. Questo giovane servitore di Dio nella storia vera di cui stiamo parlando dice: non ho un attrezzo, non ho una scure personale, una mia ascia, la chiedo in prestito. E io credo che sia onorevole quello che fa questo giovane servitore di Dio. Non pensi? Piuttosto che non fare niente, io chiedo in prestito lo strumento a qualcuno, a un amico. E con quello strumento in prestito, con quell'attrezzo che poi restituirò, io voglio fare la mia parte. Voglio farne un promemoria nella mia mente e nel mio cuore. Gabriele, cerca di fare sempre la tua parte. Voglio dire a me stesso, forse non sarà tanto, ma quello che puoi fare, fallo con tutte le tue forze. Questo ci dice la parola di Dio altrove, nel libro dell'Ecclesiaste. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Fai quello che hai l'opportunità di fare. Fai il bene che puoi fare nel nome del Signore, per il regno di Dio, per gli altri nella Chiesa, in favore di chi ha bisogno, ha necessità. Fai quello che puoi. Dico a me, predico prima a me stesso, non ti rifugiare dietro le giustificazioni. Vorrei, ma non posso. Ma gli altri? Ma guarda che scure che c'ha lui. Nuova, lucida, guarda come brilla, riluce al sole. Guarda che impugnatura. C'ha pure il sistema, come si chiama? Lì, grip, c'ha pure. Guarda che impugnatura. Guarda che roba. E io che c'ho? Non cedere a questa forma subdola ma frequentissima di scoraggiamento nel popolo di Dio ancora oggi. Stiamo attenti a questa forma subdola, difficile a volte da identificare, da inquadrare, questa forma di incoraggiamento attraverso cui il male, il maligno ci vorrebbe delegittimare, avvilire, farci sentire sempre da meno rispetto agli altri. Grazie a Dio per gli strumenti degli altri, per quello che hanno, possiedono, si sono potuti procurare. Ma guarda il tuo attrezzo. Guarda quello che puoi fare tu. Ti sembrerà poco? Non lo disprezzare. Che nella Bibbia è scritto che Dio non disprezza, profeta Zaccaria, Dio non disprezza il giorno delle piccole cose. Mi piace ricordare quello che il Signore disse in tempi di restaurazione, di ricostruzione, quando Gerusalemme era un grande cantiere, tipo L'Aquila alcuni anni fa, non so se ci siete passati, nel periodo post-sisma, una foresta di gru, era L'Aquila, un grande cantiere di ricostruzione. Per chi l'aveva visitata prima del terremoto, vederla dopo veniva da piangere. Ma era un grande cantiere. C'era voglia di ripartire, c'era voglia di ricostruire, voglia di rinascita. Possiamo dire noi, applicando questo messaggio, rinascita spirituale. Non perdere questo desiderio di rinascita spirituale. Ma fai la tua parte. In quel periodo di ricostruzione, scusate la parentesi, ci ritorno su Gerusalemme, grande cantiere, sull'epoca della ricostruzione, Ageo, Zaccaria, Zorobabele. Dio dice in quel contesto, Dio vede con gioia il piombino in mano a Zorobabele. Il piombino, il filo a piombo, ce l'avete presente? Quanti ce l'hanno presente il filo a piombo? Nei cantieri? Qualcuno che ha lavorato in cantiere? Qualcuno che ha costruito casa, non lo so, l'ha visto da qualche parte? Un filo? Semplicemente un filo, con all'estremità un piombo, un piombino, pezzo di metallo pesante. Se aspetti, quando finisce l'effetto pendolo, il filo a piombo ti mostra il muro, la parete, perfettamente verticale, come andrebbe costruita, realizzata. Se c'è qualcosa da fare, qualche aggiustamento si fa per andare a piombo. E Dio vedeva con gioia il piombino in mano a Zorobabele, il governatore, supportato dal ministero profetico, che si era messo in cuore di ricostruire. C'era da ricostruire, c'era da lavorare. Le mura, inizialmente all'epoca di Neemia, poi l'altare, il resto del tempio, della casa, del Dio di Israele, c'era da lavorare, c'è da lavorare, c'è da lavorare, c'è da lavorare, c'è da lavorare, nell'opera di Dio c'è da lavorare e tu puoi dare il tuo contributo personale, originale, tu puoi dare il tuo contributo unico, perché siamo unici davanti al Signore. Non siamo fatti da Dio a catena di montaggio. Non siamo sorprese da uovo di Pasqua, prodotte in migliaia, decine di migliaia di esemplari. Non ci hanno trovato nel Kinder Sorpresa, scusate la cosa, ma è un esempio magari per i più giovani tra noi. Non ci hanno trovato nell'ovetto o nell'uovo di cioccolato. Il Signore ci ha voluto personalmente. Il Signore si vuole servire di noi personalmente. Mi fa pensare questa storia, e dice, pastore, hai detto che era l'ultimo punto, ma molto farcito, molto strutturato, lo so. Prima Corinzi 4:7, mi fa pensare questa storia, in cui l'Apostolo Paolo dice... Chi ti distingue dagli altri? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? Noi siamo come quel giovane servitore di Dio nella storia di Eliseo. L'avevo ricevuto in prestito, l'avevo preso in prestito, Signore. Ora come faccio? Siamo un po' come quel giovane. Quello che abbiamo ce l'ha dato il Signore. E fosse anche il tuo un grande talento naturale, così come li chiamiamo, Ma chi te l'ha dato quel talento naturale? Il Signore. Ogni possibilità chi ce la dà? La salute chi ce la dà? Le finanze chi ce le dà? Il Signore. Vogliamo avere questo senso del prestito, questa idea. Noi siamo amministratori della grazia di Dio. E dice ancora Giovanni il Battista, che dice Giovanni 3,27, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Così è per noi. Io non ho niente che il Signore non mi abbia dato. E allora dico a me, ma che ti vanti a fare? O perché ti senti da meno, come se il Signore a qualcuno avesse dato tutto e a te non ti ha dato niente. Signore, ricordaci tutto questo. Però ecco, quel bisogno, quella situazione imbarazzante, complicata in cui si era trovato questo giovane servitore di Dio, diventa poi un miracolo. I tuoi bisogni diventano miracoli. Lascia che le tue necessità diventino la scena del miracolo di Dio. Non ti autocommiserare perché sei in difficoltà, perché hai bisogno di qualcosa, perché affronti delle criticità, perché non hai più forza, magari non hai più quella necessaria motivazione per andare avanti nella vita di fede, nel servizio al Signore. Non ti buttare giù, ma ricorda che Dio è generoso. Dio è ricco. Amen. Che il cielo gli appartiene. La terra è sua. Tutti gli abitanti della terra sono inquilini di Dio, gratis. Dio è ricco. Dio è generoso. E se hai un problema, la prossima volta che avrai un problema, fai come questo giovane discepolo dei profeti, fa rivolgendosi al profeta Eliseo. Oh Signore, come faccio? Come faccio? I nostri famosi celeberrimi. Come faccio? Come faccio, Signore? Parlane con Dio. Lui ti mostrerà la soluzione. E anche qui io rivedo la figura di Cristo. Il ferro della scure che cade nelle acque del Giordano, del fiume più famoso della terra di Israele. E c'è questo rimedio miracoloso. Il profeta Eliseo fa tagliare un pezzo di legno e quel legno esercita un magnetismo soprannaturale. Ma com'è possibile che il legno poggiato sulla superficie delle acque del fiume attira come una calamita il ferro, il legno che attira il ferro? Non si è mai visto. L'hai mai studiato questo in fisica, al laboratorio, che ha fatto l'ITIS o altre scuole che prevedono laboratori di fisica? Ma com'è possibile? Il ferro che attira, il ferro che è attirato dal legno, Dio può fare cose sorprendenti. Amen. Ci crediamo ancora? Dio può fare cose inimmaginabili, Dio può fare cose impensabili. Forse tu pensi di non avere nessuna soluzione, ma affidati al Signore. Quel legno ci dà un'idea profetica della croce del Signore Gesù Cristo. È un'applicazione, ma credo un'applicazione molto valida, molto interessante. Noi oggi, in Cristo Gesù, possiamo operare, vivere nell'ambito del soprannaturale. Hai un bisogno? Affidati, affidiamoci al Signore. Proprio ieri sera leggevamo con i giovani un estratto del Sermone sul Monte, versetti dopo i quali, ne facevamo menzione ieri sera, Gesù parla della sua provvidenza, della sua fedeltà. Gesù che dice ai suoi discepoli: ma vedete gli uccelli del cielo? Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Signore se ne prende cura. Vedete i gigli dei campi, dice ancora Gesù ai suoi discepoli. Neanche il re Salomone, in tutto il suo splendore, era vestito come loro. I fiori che oggi ci sono e domani non ci sono più, si seccano o vengono raccolti per fare pulizia in campagna e bruciati. Dio non si prenderà cura di noi? Ma pensi che Dio ti abbia abbandonato? Pensi che le tue preghiere siano inascoltate? Fai come questo giovane discepolo dei profeti. Hai un bisogno? Fa che il tuo bisogno diventi il campo, la scena di un miracolo che Dio può ancora fare. Pensi che Dio non ti possa più perdonare per quello che hai fatto, combinato, per la situazione in cui ti sei messo? Dio non si stanca di perdonare. Chi riconosce la propria condizione spirituale e si rivolge, potremmo dire grida al Signore. Ti manca la pace, Dio è il Dio della pace. Di provvidenza ne abbiamo già parlato. Di stati d'animo variabili, altalenanti, tutti siamo soggetti a stati d'animo variabili, ma anche lì, nel terreno o nelle acque limacciose, torbide dei nostri stati d'animo, il Signore riesce a ritrovare quello che abbiamo perso. Dove ti è caduta la lama? Dove ti è caduto il ferro della scure? Lì. Mi è caduta lì. E questo mi parla ancora dell'attenzione di questo giovane servitore di Dio. Ci teneva allo strumento, ci teneva evidentemente al lavoro, al progetto che stavano portando avanti, della nuova sede. Ecco dove mi è caduta. E Dio gli fa recuperare quello che aveva perso. Ecco, prendi. Recupera. Non c'è scritto. Ma io penso che gli abbia detto, e torna a lavorare. Come la suocera di Pietro, con una febbre alta, Gesù la guarisce e lei si mise subito a servirli. Quando Dio mi aiuta, io ho un obbligo morale. Quando Dio provvede per me, quando Dio mi ridà la pace, quando trovo nuove forze nel Signore, io ho un obbligo d'amore. Continuare a servire il Signore e a spendermi totalmente per il regno a venire, per il regno di Dio, per amore di colui che mi ha tanto amato. A Dio sia la gloria. Ci alziamo in piedi, cari.